Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati all'appuntamento con Grand Tour come ogni domenica alle 15 su Radio 24. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
E allora, questa domenica siamo in Lombardia. Comincio io nel dirvi che vi porto a conoscere Sabbioneta, patrimonio UNESCO e perfetto esempio di città rinascimentale perfettamente conservata. Poi ci spostiamo a Chiaravalle per scoprire questa volta proprio l'architettura dell'abbazia. Questa settimana vi porto anch'io un po' a camminare, quindi mi cimento anch'io nella camminata e vi porto in provincia di Sondrio, dove però ci sono percorsi per tutte le difficoltà, mentre in chiusura della seconda parte ci fermiamo a Grandate nel Museo del Cavallo Giocattolo. Alessandra, invece con te dove si va?
Sì Valeria, noi oggi siamo a Bergamo per due appuntamenti che vogliamo segnalarvi dall'11 al 13 aprile, quindi prossimo fine settimana torna Bike Up, Festival della Bici Elettrica, con la possibilità di testare nuovi modelli ma anche di partecipare a incontri e pedalate. E poi per chi ha buone gambe il 4 maggio c'è la Gran Fondo BGY Airport, scopriremo cosa c'entra l'aeroporto con una Gran Fondo. Ma non ci fermiamo qui, perché con la primavera sono tantissimi in tutta Italia gli eventi legati alla bici. Abbiamo fatto un'incursione a Bologna per la fiera del cicloturismo, dove è stato presentato il rapporto annuale ISNAR Telegambiente con dati molto interessanti su questo settore, e vi racconteremo anche come partecipare agli Oscar italiani del cicloturismo. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
E oggi andremo alla scoperta di un lungo percorso di trekking che per certi versi è anche un viaggio nel tempo, per il fatto che ci riporta su antiche idee, su antichi itinerari di viaggio di fine 800 e anche inizio 900. E parliamo del Balcone Tre Laghi, che è un percorso in gran parte vista Lago Maggiore sul lago di Como e anche il lago di Lugano, quindi si sconfina anche in Svizzera, e anticamente utilizzando treno, battello e funicolare si poteva compiere in giornata la traversata da Luino a Menaggio. Oggi questo viaggio lo possiamo fare a piedi, dividendo appunto questo viaggio in 8 tappe. Poi chiuderemo invece spostandoci nell'Oltre Po Pavese alla scoperta, anzi sulle tracce dei lupi, ma non abbiate paura.
E allora, come avete sentito, anche questa settimana tantissime le proposte, su qualcuna poi è necessario proprio anche un approfondimento, vedi il lupo, e dunque noi siamo pronti, andiamo! E dunque eccoci in Lombardia. Davvero difficile scegliere tra le tantissime possibilità che questa regione offre. Vogliamo partire da un luogo patrimonio UNESCO che ha conservato il fascino rinascimentale e che sa regalare meraviglia. Siamo a Sabbioneta, con noi il direttore della Fondazione Sabbioneta Heritage, Ezio Zani.
L'attribuzione a Sabbioneta insieme a Mantova del titolo di patrimonio dell'umanità UNESCO nasce dal fatto che Sabbioneta rappresenta un patrimonio eccezionale e un unicum rispetto al modello di città ideale del Rinascimento. È il punto di approdo di un pensiero che ha attraversato tutto il Rinascimento, secondo il quale un uomo, in questo caso un uomo solo, Vespasiano Gonzaga, tramite un progetto che all'inizio sembra un'utopia e che poi nel corso di una vita si realizza, riesce a costruire una città in cui l'uomo è posto al centro dello spazio urbano, e quindi questa piccola cittadina ancora murata e ancora assolutamente intatta rappresenta la summa di questo pensiero, per cui la piazza in cui vi è la chiesa, il palazzo ducale, il palazzo poi detto giardino destinato a contenere le collezioni d'arte di Vespasiano Gonzaga, che rappresenta anch'esso nel suo genere un unicum, è la seconda più lunga galleria affrescata d'Italia, cioè una galleria lunga quasi 100 metri in cui erano custodite le meraviglie d'arte e le collezioni di Vespasiano Gonzaga. Un altro gioiello è ad esempio il teatro all'antica, che rappresenta il primo teatro stabile dell'età moderna. Cosa vuol dire? Fino ad allora i teatri erano accorpati al palazzo del principe o del regnante. In questo caso invece il teatro viene portato fuori dal palazzo e realizzato tramite un edificio che è unicum nel suo genere, per cui il primo foyer, uno spazio pensato solo ed esclusivamente per la rappresentazione teatrale. Tutto questo crea un insieme straordinario, conservato in maniera assolutamente eccezionale, che hanno portato giustamente all'attribuzione di questo titolo, perché effettivamente è un patrimonio che non appartiene solo a Sabbioneta o solo all'Italia, ma appartiene all'umanità.
Senta, direttore, lei ha già toccato alcuni punti che volevo poi appunto approfondire con lei. Intanto l'uomo al centro, il progetto ovviamente è un progetto rinascimentale. Come è riuscito ad attraversare poi i secoli e quindi a mantenere la sua originarietà fino adesso?
Ma guardi, alla fine la storia a volte si realizza anche tramite eventi fortuiti. Vespasiano Gonzaga muore senza eredi maschi, quindi Sabbioneta viene realizzata nel corso della vita di questo personaggio straordinario, che è stato condottiero, è stato architetto militare, è stato pensatore, è stato un umanista a 360 gradi. Ma dopo di lui la figlia femmina si sposa e si trasferisce a Napoli e la città rimane assolutamente ferma, quindi non arrivano altri regnanti, altri titolari del feudo di Sabbioneta che fanno aggiunte o modifiche, e quindi tutti gli edifici sono esattamente così come Vespasiano Gonzaga li aveva pensati e li ha lasciati quando è morto.
Lei ha parlato di alcune opere direi eccezionali, la galleria, il teatro. Quali sono gli altri punti della città che veramente sono imprescindibili?
Sabbioneta rappresenta un unicum, è una piccola cittadina, calcoli che all'interno delle sue mura oggi vivono meno di 400 persone, e però ha ancora tutta l'architettura delle strade, pensata come una piccola Roma, perché è stata realizzata seguendo il mito dell'antichità romana, che chiaramente ha animato tutto il pensiero umanistico del 400 e del 500. E quindi, oltre a Palazzo Giardino, a Palazzo Ducale e al Teatro all'Antica, vi è ad esempio la Chiesa dell'Incoronata, dove è la tomba di Vespasiano Gonzaga, che mostra ancora oggi una delle più straordinarie sculture bronzee del Cinquecento. Vi è poi una piccola e stupenda sinagoga ebraica, perché anche a Sabbioneta, così come a Mantova, durante il Rinascimento, le comunità ebraiche godevano, per il tempo chiaramente di allora, di trattamento di favore rispetto a molte altre realtà, che ha permesso loro di prosperare. Quindi c'è questa bellissima sinagoga ebraica. Vi è poi tutta la cinta muraria che può essere percorsa e che offre degli scorci straordinari, ed è veramente, offre la possibilità di immergersi in questo spazio urbano e di rivivere esattamente il pensiero e l'ottica del principe.
Secondo lei quanto tempo è necessario per, non dico vedere tutto, ma farsi un'idea approfondita?
Io direi che Sabbioneta comodamente può ospitare una giornata, perché è una visita che va fatta chiaramente gironzolando per le strade, visitando i palazzi che sono tutti uno vicino all'altro. È una piccola capitale medievale, perché era proprio la capitale di un ducato che batteva moneta, che aveva una sua stamperia. Vi è un museo del ducato dove è conservato ancora il toson d'oro, ed è questo gioiello con cui che rappresentava un'onorificenza, che era la massima onorificenza dell'impero spagnolo, che veniva attribuita a persone di straordinaria levatura e che Vespasiano Gonzaga riceve dall'imperatore di Spagna, al cui servizio è stato tutta una vita, e che è stato questo gioiello che è stato ritrovato nella tomba di Vespasiano Gonzaga quando è stata fatta oggetto di indagine all'inizio degli anni 2000.
Direttore, in qualche modo avete creato un ponte tra la cultura rinascimentale, ovviamente, che esprime Sabbioneta, e quello che invece è il mondo contemporaneo?
Sì, certo, anzitutto perché i grandi umanisti erano tutti avidi collezionisti di arte contemporanea, e questi palazzi sono spesso stati pensati, come nel caso di Sabbioneta, per essere contenitori di grande arte internazionale. E quindi abbiamo iniziato l'anno scorso con una mostra di Georg Baselitz, forse il più grande pittore vivente, e proseguiremo quest'anno con una mostra che aprirà il 13 aprile e durerà fino al 23 novembre, di Jürgen Teller, il più grande e acclamato visionario e ribelle fotografo di moda del mondo, che farà a Sabbioneta una sua mostra personale. Lui la definisce la sua mostra più personale di sempre, con un allestimento che abbiamo pensato che è destinato a stupire, affascinare e lasciare assolutamente stupefatti. Quindi un motivo in più per visitare Sabbioneta.
Da Sabbioneta a Milano per ritrovare una vecchia conoscenza, l'Abbazia di Chiaravalle. Abbiamo raccontato i percorsi per raggiungerla, ora raccontiamo l'Abbazia in compagnia di Padre Davide Maria.
L'Abbazia nasce nel 1135, è l'anno di fondazione, con l'intervento diretto, possiamo dire, di San Bernardo di Clairvaux, che era di passaggio a Milano, di ritorno da Roma, in uno dei suoi numerosi viaggi d'Europa, e in quell'anno, passando da Milano, è stato anche richiesto di poter eventualmente diventare vescovo della città, perché era già, diciamo, il periodo della sua piena fama a livello europeo. Però lui, come già in altre occasioni, ha declinato questo invito, tuttavia è stato disponibile a far costruire una delle numerose abbazie, dei nuovi monasteri cistercensi che stavano sorgendo in quegli anni un po' in tutta Europa. E quindi ha inviato i suoi monaci dalla Francia, i milanesi hanno contribuito alla realizzazione di questa abbazia. Da quell'anno in poi l'abbazia è sempre rimasta cistercense. Questo è uno dei rari casi per quanto riguarda le abbazie cistercensi, soprattutto in Italia, con la piccola interruzione, cioè la piccola interruzione di circa 150 anni, ovviamente con le soppressioni che ci sono state all'inizio dell'Ottocento fino alla metà del secolo scorso, quando poi siamo ritornati nel 1953, ed eravamo proprio un gruppetto, perché erano quattro monaci. Da quell'anno siamo leggermente cresciuti, anche se ci sono stati alti e bassi. Fino a oggi siamo circa una quindicina di monaci in tutto.
Padre, dal punto di vista proprio dello stile, come si presenta l'abbazia?
L'abbazia è caratterizzata dal fatto che ha ancora lo stile tipico cistercense medievale, quindi ecco, come pochi casi in Italia. Quindi ha appunto come base questo chiostro, che è un po' un ruolo di centralità nell'ambito della struttura dell'abbazia cistercense, che vede dal lato nord la chiesa affiancata al chiostro, una chiesa orientata col tabernacolo verso est. E poi le altre strutture, a cominciare dalla residenza, le stanze dei monaci nel lato est del chiostro, il refettorio sul lato sud e quelle che erano le antiche stanze dei conversi, che occupano il lato ovest del chiostro. Attualmente non ci sono più i conversi di un tempo, però abbiamo una piccola foresteria che normalmente ancora oggi, come in altri monasteri con la struttura tipica cistercense, occupa appunto questa parte ovest del chiostro. E poi ci sono le altre strutture, ovviamente abbiamo un piccolo orto, anche un piccolo allevamento, un piccolo pollaio che produce uova che vendiamo direttamente nel nostro negozio. Poi è con lo stesso negozio che vende diversi prodotti, perché abbiamo contatti con diversi monasteri che ci forniscono i loro prodotti, e quindi abbiamo anche una certa, diciamo, clientela affezionata che fa molta richiesta, ecco, di questi prodotti, in particolare delle nostre uova e di altri piccoli prodotti di nicchia che noi produciamo, come ad esempio quello più richiesto è l'estratto di aloe.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Grand Tour seconda parte, siamo in Lombardia, dalle porte di Milano risaliamo in provincia di Sondrio. Un territorio da esplorare perché accanto a vallate più conosciute ce ne sono altre meno battute che offrono tante possibilità. Con noi la guida escursionistica Paola Ambrosini del Consorzio Turistico di Morvegno. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She said, hey babe, take a walk on the wild side.
Siamo in Bassa Valtellina, ovvero la parte nord della Lombardia. Confiniamo con la Svizzera come provincia di Sondrio e siamo praticamente confinanti anche con la parte più alta del lago di Como. Il lago di Como finisce con Colico e subito lì inizia la provincia di Sondrio, quindi con la Valtellina e la Val Chiavenna. Morvegno, che è la cittadina principale, è proprio il paese più grosso della Bassa Valtellina, quella più vicina al lago di Como.
Allora Paola, questo è sicuramente un periodo molto propizio per le passeggiate, per le escursioni. Quali sono le possibilità, diciamo così, anche pensate in questo momento per il viaggiatore?
Allora, tutta la nostra provincia, come molti sanno, si presta per delle belle passeggiate sia per escursionisti esperti che per amanti della natura che vogliono fare solo delle brevi passeggiate facili, anche adatte a bambini e quindi a famiglie. Allora, io questa volta vi proporrei un'area che è la costiera dei Cech. La costiera dei Cech è una zona magari meno conosciuta perché non ha questi percorsi così famosi come può avere la Val Masino piuttosto che la Val Gerola o altre zone dell'Alta Valtellina, ma è un'area ricchissima di storia, di arte e di cultura, sia a livello di chiese, quindi religioso, di arte religiosa, che di piccoli gioiellini di cultura rurale. E ad esempio possiamo parlare dei lavatoi e delle fontane, appunto, di questa zona, che però ci sono un po' in tutta la Valtellina. Però questo potrebbe essere un'idea. Cos'è la costiera dei Cech? Costiera dei Cech è, come dicevo, l'inizio della Valtellina sul versante retico, quindi a nord, ed è un'area, appunto essendo esposta a nord, molto molto soliva, quindi adatta in particolar modo alla primavera e all'autunno, perché c'è sempre il sole. Quindi comodissima, soprattutto anche per chi viene da Milano, perché appunto è la prima zona subito usciti dalla superstrada, e molto verde, ma come dicevo ricca di arte, cultura, storia. Quindi ci sono tantissime passeggiate facili per raggiungere diverse località, diverse chiese che partono dal 1400-1500 fino al 1700-1800. But she never lost her head, even when she was given head. She
said, hey babe, take a walk on the wild side. Allora Paola, lei giustamente diceva ci sono percorsi più facili adatti a famiglie con bambini magari e percorsi anche un po' più impegnativi. Possiamo citarne qualcuno di questi percorsi per un po' più esperti?
Allora, per un po' più esperti dovremmo, se stiamo sempre nella costiera dei Cech, c'è il famosissimo Sentiero Bonatti che ricorda Walter Bonatti, questo alpinista famosissimo nel mondo, che negli ultimi anni della sua vita si era trasferito, aveva proprio comprato casa a Dubino, che è un paese della costiera. Quindi il ricordo di Walter è stato, diciamo, tratteggiato questo sentiero difficile, molto difficile, non adatto a tutti, che raggiunge anche altezze notevoli. Calcoliamo che noi la Bassa Valle siamo intorno ai 250 metri d'altezza, qui arriviamo intorno ai 2500. Quindi il sentiero di Walter Bonatti potrebbe essere uno. Oppure c'è anche il famosissimo Sentiero Roma, che parte addirittura dalla Val Chiavenna e arriva alla Media Valtellina, cioè alla zona della Val Malenco, facendo tappa in più rifugi per chi lo volesse completare tutto.
Nel racconto che ci ha fatto di queste zone ha citato più volte chiese, comunque punti di interesse storico, anche magari architettonico. Ce n'è uno tra questi che secondo lei vale particolarmente la pena di andare a cercare e a scoprire?
Allora, ci sono diversi paesi, per esempio penso a Traona, che era la sede di famiglie nobili intorno soprattutto al 1500, però vi racconto la chiesa di Roncaglia, che vanta un vastissimo sagrato con dell'erba verde, dove ci sono 14 santelle della Via Crucis, e poi appunto questo spazio verde, e poi si entra in questa bella chiesa del Settecento ricchissima di stucchi. Oppure non lontano c'è Caspano, dove c'è una chiesa rinascimentale con una facciata molto molto bella, una delle più belle della Valtellina, all'interno della quale c'è un compianto ligneo e un'ancona che risalgono al 1508. Quindi a livello artistico veramente importanti.
Il nostro viaggio in Lombardia si ferma a Grandate, provincia di Como. Questa volta la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, ha voluto stupirci con un museo davvero unico, il Museo del Cavallo Giocattolo.
Oggi andiamo a Grandate, in provincia di Como, a scoprire un museo che, oltre ad essere unico al mondo, secondo me è proprio magico, ed è il Museo del Cavallo Giocattolo. Ma conviene iniziare con la sua storia, che nasce dalla volontà di Pietro Catelli, che è il fondatore dell'Arzana, che nel 2000 decide di trasformare la sua collezione di cavalli giocattolo in un museo, nel quale appunto esporre tutti i cavalli giocattolo che ha personalmente raccolto negli anni, più tutti quelli che si sarebbero poi aggiunti, e decide molto significativamente di realizzarlo in quella che era una volta la scuderia di Tornese, che è stato un famosissimo trottatore degli anni 50. Allora, nella bellissima ex scuderia oggi sono esposti più di 670 cavalli giocattolo, che coprono un periodo di tempo che va dal 1700 ad oggi e che hanno una provenienza che va dall'Inghilterra alla Spagna, alla Germania, all'Italia naturalmente, per allargarsi a nazioni molto più lontane al di fuori dell'Europa. Va detto che percorrere gli spazi di questo museo è davvero un'esperienza incredibile, perché ci sono tutte le possibili tipologie di cavalli giocattolo che si riescano a immaginare: a dondolo, a bastone, su triciclo, a molla, e anche, devo dire, realizzati con tutti i materiali possibili, per cui legno, metallo, stoffa, cartapesta. E c'è poi anche una collezione acquisita nel 2004, che è la collezione ottocentesca Lehmann, che comprende 41 giocattoli di latta a molla, che in sostanza rappresentavano il mondo dei grandi così come si poteva descriverlo ai bambini. E visitare questo museo è anche in realtà un modo per percorrere dal punto di vista storico la storia del cavallo giocattolo, risalendo all'antichità, cioè a quando si utilizzava semplicemente un bastone da cavalcare, per passare sino al 600, quando fanno la loro comparsa i primi, allora peraltro lussuosissimi, cavalli a dondolo, per arrivare poi al XIX e XX secolo, quando le tecniche costruttive di questi giocattoli li perfezionano, li arricchiscono e quindi li rendono accessibili praticamente a tutti. Per dare un'idea della ricchezza di questa collezione, il visitatore nel nostro museo incontrerà cavalli da giostra, nati nel 1500, sedie a cavallo, nate nell'Ottocento negli Stati Uniti e destinate a bambini piccolissimi, cavallini a traino su rotelle, che inizialmente erano pensati solo per essere trascinati con una cordicella e che successivamente si sono trasformati per essere in grado di essere cavalcati. Cavalli triciclo di origine francese, progettati con enormi ruote in ferro e manopole che permettevano di pedalare con le mani. Cavalli con il sulky, che era un leggerissimo carretto monoposto a due ruote. Cavalli a pressione che si erano diffusi negli anni 40 del Novecento e che avevano un sistema a molle, una sella in grado di trasferire il peso sulle zampe così da farli muovere come dei veri cavalli al trotto. Cavalli tatà di origine preromana che si caratterizzavano per la forma piuttosto rozza e per le quattro ruote. Ma di fatto non è ancora finita qui, come mi capita spesso di dover dire, perché il nostro museo ospita anche dei meravigliosi carillon, naturalmente per lo più a tema equino, e una serie di bellissimi dipinti nei quali il mondo dei cavalli giocattolo in sostanza dialoga con i cavalli esposti nelle sale. E poi c'è il Giardino delle Meraviglie, che ha uno spazio a disposizione di grandi e piccoli visitatori, nel quale tra le altre cose troneggia Roberto, che è realizzato per il film Pinocchio di Benigni, con i suoi 5 metri di altezza e 7 metri di lunghezza, è il più grande cavallo a dondolo d'Europa.
Qui finisce solo la seconda parte di Grand Tour. Vi aspettiamo tra pochissimo per raccontarvi ancora tutto quello che abbiamo trovato per voi in Lombardia.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Scapisi.
Grand Tour, a ruota libera.
Cosa c'entra un aeroporto con la bicicletta e con un gran fondo di ciclismo? Nuovo appuntamento di Grand Tour a ruota libera. Siamo in Lombardia, siamo a Bergamo per parlare di un evento molto particolare che permette anche di scoprire il territorio. Si chiama Gran Fondo BJY Airport. Spero di averlo pronunciato bene. Luciana Rota, giornalista di ciclismo e di storia del ciclismo, è tra gli organizzatori di questo appuntamento. Ciao, benvenuta Luciana.
Ciao Alessandra, allora hai ragione a far fatica perché è difficilissimo da pronunciare, comunque BJY, che è quella BJY Airport Gran Fondo, che è quella sigla che sta sul biglietto aereo quando si viaggia, no? E che definisce il tuo volo, il tuo gate, perché effettivamente, scherzando, noi lo diciamo, questa Gran Fondo ha messo le ali alle biciclette e le fa volare. Perché le fa volare? No? Non solo perché sponsorizza questa Gran Fondo che è iconica, storica, questa è la 27esima edizione che si corre il 4 di maggio, ma perché questo aeroporto è particolarmente bike friendly, diciamo così, e ecco perché è stata chiamata in questo modo.
Qual è la filosofia di questa Gran Fondo che ricordiamo appunto ci sarà il 4 maggio e che parte proprio dal centro di Bergamo?
È una Gran Fondo che ha una storia lunga, che affonda proprio nelle radici, nella cultura di Bergamo e anche dei suoi campioni, perché è la ex Felice Gimondi e si svolge da appunto 27 edizioni sulle strade più iconiche, più conosciute, più allenanti, mi verrebbe da dire, che collegano Bergamo Bassa alle valli, naturalmente le valli orobiche. I dintorni bergamaschi sono bellissimi, sono tutti un su e giù, anche abbastanza impegnativi. La caratteristica principale si dice che è unica perché è organizzata benissimo, con tanta attenzione per chi la corre, perché è impegnativa anche per chi fa il percorso cosiddetto corto di 71 chilometri per i suoi dislivelli. Però è unica perché chi la percorre si sente coccolato in tutto e per tutto. Questa coccola adesso è diventata anche, come dicevamo, comprende, coinvolge l'aeroporto di Orio al Serio, che è l'aeroporto bergamasco, perché è l'unico evento massivo in cui tu parti da una città europea, internazionale o anche nazionale, parti con soltanto il tuo zainetto, carichi nella stiva con la sua borsa la tua bicicletta. Quando arrivi con il tuo appunto tagliandino BJY, si apre la bike room dell'aeroporto, c'è un meccanico che ti monta le ruote e ti sistema la bici, tuo zainetto, prendi la bicicletta, fai una ciclopedonale di 5 km, sei in centro a Bergamo, cena da campione, dormi da campione, colazione da campione, la mattina fai la Gran Fondo e poi torni. Lo chiamano bike and fly.
La Gran Fondo quindi è destinata soprattutto a chi insomma ha buone gambe.
Allora, buone gambe, bravissima, l'hai azzeccato, perché abbiamo detto tutte cose belle che ci fanno volare e sognare, però se non hai i garuni, come dicono da queste parti a Milano eccetera e dintorni, se non sei allenato è difficile riuscire a portare a termine il percorso. Però ognuno, questi sono gli eventi come le maratone, no, dove ognuno se la fa con il suo ritmo. Sono tre percorsi impegnativi, però ha una cosa particolarissima. Vabbè, intanto chi ti accompagna ha la possibilità di godersi una città, perché tutto parte il quartier generale dentro al centro della città, e in questo villaggio di partenza ci sono stand, incontri, presentazioni di libri, motivi per stare lì, stare insieme. Poi un'altra cosa molto curiosa è che è l'unica Gran Fondo in cui tu puoi partecipare con un qualsiasi tipo di bicicletta, compresa quella elettrica. Allora, ci sono dei matti che la fanno da qualche anno con la graziella, io non so come facciano, perché ci sono dei bei dislivelli, e anche con la e-bike si può fare. Chiaramente non è così semplice, devi avere tante gambe oltre alla batteria, una testa giusta, fermarti ai ristori, tutti possibilmente, io li farei tutti, e insomma non è proprio una passeggiata.
Bene, allora appuntamento domenica 4 maggio con la BGY Gran Fondo Airport, tutte le informazioni sul sito di questa Gran Fondo naturalmente.
Vi aspettiamo.
E a proposito di e-bike, a Bergamo dall'11 al 13 aprile torna Bike Up, festival della mobilità elettrica sostenibile dedicato prevalentemente alla bici elettrica. Ma quali sono le novità di quest'anno? Lo chiediamo al cofondatore Stefano Forbici.
Le novità sicuramente è che i visitatori potranno provare una bicicletta a idrogeno, caso praticamente unico nel panorama italiano. Tra l'altro è una cosa molto interessante, perché con la ricarica a idrogeno, anziché una ricarica da 5 ore, con la batteria a idrogeno circa 10 minuti e la batteria è già carica, per cui è già una cosa piuttosto innovativa. Poi ci saranno anche delle biciclette inclusive accanto all'area cargo, in modo che tutte le persone, anche chi ha delle piccole disabilità, può provare l'utilizzo della bicicletta e fare dei viaggi.
Quanti sono i marchi che espongono?
Circa 60 marchi. Tra l'altro ci sarà per la prima volta in Italia il marchio Brewster, che è un marchio turco, presenterà i propri prodotti per la prima volta in Italia proprio a Bike Up dall'11 al 13 aprile.
Quali sono le attività e gli eventi anche collaterali del festival di Bike Up?
Delle social ride con Bergamont, con Santini, con Reverb, con Berria. Poi si potranno provare le biciclette individualmente, oppure ci saranno dei test ride guidati in differenti orari durante il sabato e la domenica, in modo che le persone potranno essere accompagnati a fare dei percorsi sia con city bike sia con mountain bike su percorsi adeguati all'utilizzo della bicicletta. Poi ci sarà un'area bimbi dedicata alle mini e-moto e un'altra area con Mystic Freeride che insegnerà l'utilizzo della mountain bike ai più piccoli. E poi ci saranno dei ciclo laboratori di due formatori che, attraverso i colori e la pittura, parleranno e racconteranno ai bambini il mondo della bicicletta. Don't you worry, baby.
In chiusura di questo spazio di Grand Tour, dove parliamo di bici e di cicloturismo, vogliamo raccontarvi Viaggiare con la Bici 2025, il rapporto ISNART Legambiente presentato proprio in questi giorni alla Fiera del Cicloturismo, dove siamo stati appunto a curiosare. E il settore nel 2024 ha avuto un giro d'affari di quasi 10 miliardi di euro, 89 milioni di presenze, tutti dati in netta crescita rispetto al 2023. Sebastiano Venneri, il responsabile turismo di Legambiente.
Sì, devo dire che non ce l'aspettavamo neanche noi una crescita così impetuosa, anche perché venivamo da un anno, quello scorso, che era stato già un anno che aveva colmato il divario rispetto al calo del periodo del Covid e aveva superato il 2019. Adesso siamo arrivati quasi a un raddoppio delle cifre dello scorso anno, che è veramente un dato impressionante. L'anno scorso eravamo a oltre 5 miliardi, adesso sfioriamo i 10 miliardi di impatto economico, che sarebbe un decimo sostanzialmente dell'incidenza sul totale del settore turistico del nostro paese.
Quali sono le ragioni di questa crescita?
Sono planetarie, direi, nel senso che il cicloturismo è una rivoluzione che sta contagiando il mondo e non solo il nostro paese. Il nostro paese ne risente favorevolmente, complice una serie di iniziative che ci sono state a livello territoriale, spesso anche, va sottolineato, assolutamente spontanee, cioè c'è stato un crescendo di iniziative di individuazione di percorsi cicloturistici sul nostro territorio, che si presta moltissimo a questo tipo di vacanza.
E allora, abbiamo sentito come siano in continua crescita le iniziative, le proposte di itinerari ciclabili, di ciclovie che vengono dai territori, proposte che, vogliamo ricordarvi, potranno candidarsi all'Oscar italiano del cicloturismo, che premia le più belle ciclovie d'Italia, l'Italia Green Road Award. Ideatrice e fondatrice di questo premio, Ludovica Casellati, direttrice di viaggiinbici.com. Buon pomeriggio, Ludovica.
Buongiorno, buongiorno Alessandra.
Decima edizione dell'Oscar italiano del cicloturismo.
Compiedi anni, e devo dire che un po' ci ascriviamo anche noi il merito di aver innescato questa gara virtuosa tra le regioni a fare sempre meglio. E difatti le proposte negli anni sono non solo aumentate ma anche migliorate, nel senso che abbiamo proprio visto questa cura sempre maggiore, questa attenzione al turismo lento, al cicloturismo.
Ricordiamo che è possibile ancora partecipare, le regioni possono ancora candidare le proprie ciclovie.
Per le regioni sì, per le regioni è possibile candidare fino a 2 vie verdi, però devono farlo entro il 10 di maggio, perché il 12 si riunisce la giuria e quindi decideremo qual è il vincitore, quali sono le più belle ciclovie d'Italia della decima edizione dell'Oscar italiano del cicloturismo.
E la premiazione sarà a Trieste il 31 maggio?
Sarà a Trieste, ci troveremo a Trieste e premieremo queste ciclovie.
E allora ricordiamo, tutte le informazioni si possono trovare sul sito italiangreenroadaward.bike. Grazie Ludovica e buone pedalate, ciao!
Grazie e buone pedalate a tutti!
E allora Valeria, io mi fermo qui, ho messo, come si dice, tanta carne al fuoco oggi, ora tocca a Silvio, che non so se voglia farci faticare, ma forse ci vuole spaventare con questa storia dei lupi.
Ale, cosa dire, tra le fatiche a cui ci sottoponi tu, tra le fatiche imposte da Silvio, stavolta anche i lupi, io prendo un bel respiro e dico che ci fermiamo per le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
Grand Tour a passo libero.
Allora, per non perdere l'abitudine, chiudiamo anche la puntata di oggi alla velocità dei nostri passi. Lo facciamo andando alla scoperta di un lungo percorso di trekking Vista Lago, anzi insomma Vista Laghi, perché parliamo ora del Balcone dei Tre Laghi, un viaggio a piedi che collega appunto il Lago Maggiore, il Lago di Como e anche il Lago di Lugano. Un viaggio, potremmo dire, antico, riscoperto e ritracciato a piedi da Albano Marcarini, autore anche della guida Il Balcone dei Tre Laghi, edita da Edicicloeditore. Buongiorno Albano.
Buongiorno. Buongiorno a voi.
Allora, partiamo dall'idea, perché questo viaggio a piedi, insomma, come detto, questo tracciato è qualcosa che ci riporta al 1900 per certi versi anche.
Esattamente, questa è la guida di un itinerario turistico escursionistico che era molto in voga durante il periodo del turismo, diciamo, della Belle Époque, cioè tra fine 800 e inizio 900. Bisogna sapere che tutta la zona dei laghi prealpini in Lombardia allora era il luogo deputato per la villeggiatura e per il turismo d'élite, no? Sorgevano grandi alberghi, sorgevano ristoranti, belvedere, punti panoramici, ma soprattutto c'era una fittissima rete di mezzi pubblici, diciamo, cioè tramvie, piccoli treni, battelli, funivie, funicolari, che consentivano anche in una sola giornata, pensa, partendo da Milano, di fare il collegamento fra questi tre laghi, utilizzando appunto tutti i mezzi pubblici, cioè dal Lago Maggiore al Lago di Lugano al Lago di Como, tornando a Milano. Questa cosa si è persa nel tempo, perché purtroppo molte di queste infrastrutture, che erano così utili e così care al turismo, sono state smantellate. Oggi ne restano poche, però su queste poche mi è venuta appunto l'idea di costruire un itinerario, un sentiero, che alla fine è risultato un sentiero, diciamo così, molto facile, perché gran parte dei tratti che si fanno in salita si fanno proprio utilizzando questi mezzi di trasporto che sono rimasti, soprattutto le funicolari e i tratti ovviamente che attraversano i laghi mediante la navigazione, mediante i battelli. Così ho costruito questo lungo percorso, che è anche un percorso di belvedere, perché ovviamente tocca i punti panoramici più elevati e più noti e famosi delle Prealpi fra questi tre laghi. Ti posso citare il Sasso di Laveno, sopra Laveno, ti posso citare il Monte Bre, sopra Lugano, ma anche il Monte San Salvatore, sempre sopra Lugano, il Monte Sette Termini, nella Val Travaglia, e anche tutti i belvedere della Val Menaggio che danno verso il Lago di Como. Insomma, è un grande bel percorso da fare a piedi in tutta tranquillità e, come dicevo, senza molta fatica.
Ecco, da dove partiamo per questo viaggio a piedi?
La partenza io l'ho fissata a Laveno. Ecco, altra caratteristica di questo itinerario è che tutte le tappe possono essere anche non continuative, cioè si possono sospendere quando si vuole e tornare, diciamo così, nelle grandi città, perché tutte le tappe partono e finiscono da una stazione ferroviaria.
Ah, perfetto.
E quindi è anche molto comodo, perché possono essere fatte singolarmente il fine settimana o anche soltanto durante la domenica. Partendo da Laveno, il percorso segue tutto il crinale delle montagne lungo la sponda del Lago Maggiore, e qui trova un primo elemento di interesse, che sono queste antiche opere di difesa della linea Cadorna. La linea Cadorna era una linea fortificata militare che era stata costruita durante la Prima Guerra Mondiale, perché si temeva che la Svizzera, allora neutrale, cedesse all'invasione tedesca e quindi i tedeschi sarebbero potuti arrivare facilmente in Italia. Fortunatamente questa cosa non è avvenuta, e questa grande opera militare che corre tutta lungo le Alpi e le Prealpi piemontesi e lombardi è rimasta adesso come una testimonianza, fortunatamente non utilizzata. Si scende a Luino, e poi da Luino, che è una stazione ed è una località molto importante del Lago Maggiore, si passa al Lago di Lugano attraverso la valle del fiume Tresa. Si arriva a Ponte Tresa e a questo punto si sale al Monte Piambello, che è uno dei grandi belvedere delle Prealpi varesine. Si arriva a Porto Ceresio, si prende il battello e qui si va a Morcote. Ora, Morcote è in Svizzera, è la prima tappa in territorio elvetico, è il villaggio che è stato premiato come il più bello della Svizzera ed effettivamente è un villaggio incantevole. Seguendo sempre il crinale della montagna si arriva al Monte San Salvatore, si scende a Lugano, si attraversa la città di Lugano, che ha dei monumenti di rilevante interesse, molti tra l'altro progettati da architetti lombardi e milanesi, si sale al Monte Bre con la funicolare e a quel punto si procede lungo le montagne della Valsolda, che sono care allo scrittore Antonio Fogazzaro, si attraversa la Val Menaggio sulle tracce della vecchia ferrovia Menaggio-Porlezza, che appunto collegava questi due laghi, e si scende fino a Menaggio, dove termina il percorso.
Ecco, il percorso in qualche modo è tracciato, segnalato, o ci affidiamo alla guida, diciamo?
Bisogna affidarsi alla guida, però devo dirti che non c'è nulla di inventato, nel senso che sono tutti percorsi esistenti, battuti già da lungo tempo. Io non ho fatto altro che unire tratti di sentiero già esistenti per costruire questo lungo itinerario. D'altra parte, nella guida sono anche disponibili le tracce GPS, per cui chiunque può utilizzare un dispositivo di questo genere per seguire il percorso. Aggiungo anche che ho aggiunto una versione ciclabile dello stesso percorso, abbastanza vicina a quella pedonale, ma ovviamente che segue strade accessibili con la bicicletta.
A te cosa piace di questo itinerario?
I belvedere, che sono questi punti panoramici sui laghi e sulle montagne. Si vede il Monte Rosa, si vedono le montagne dell'Alto Ticino, si vedono le montagne del Lago di Como, il Monte Legnone, il Disgrazia. E vorrei, se vuoi, finire con una citazione di uno scrittore svizzero che si chiama Giuseppe Zoppi, che fa esattamente a puntino per questa guida. Tutte le montagne del Ticino e della Lombardia, da un capo all'altro, sono un paese di belvedere. E si capisce, pian piano, esso va dai 200 ai 3000 metri ed è ricco di balconi, di sporgenze, di eminenze, disposti come a gara, l'uno sull'altro, nei modi più inaspettati e sorprendenti. Tutto questo da scoprire con questa guida.
Bello, una perfetta sintesi. Allora, insomma, appunto, per scoprire questo angolo di Lombardia a piedi, ma anche oltre, perché sconfiniamo anche in Svizzera e anche in bici, vi ricordiamo la guida al balcone dei tre laghi a piedi dal Lago Maggiore al Lago di Como per il Lago di Lugano, edita da Ediciclo, scritta da Albano Marcarini. Grazie mille, a presto.
Grazie a voi. My baby don't mess around
because she loves me so and this I know for sure. E quindi abbiamo ancora una manciata di minuti da dedicare a questo nostro viaggio a piedi, in questo caso in Lombardia. Ci spostiamo dalla parte nord della regione alla parte, diciamo, sud, attraversiamo il Po, siamo appunto nell'Oltrepò Pavese, zona conosciuta per la produzione di vini come Bonarda e Pinot Nero, ma anche per la ricca enogastronomia, per i suoi paesaggi collinari, ma anche tanto altro come percorsi ciclabili, soprattutto dei percorsi di trekking, che scopriamo oggi in compagnia di Vera Pianetta, naturalista, nonché presidente della Associazione Volo di Rondine. Buongiorno Vera.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, tante le vostre proposte, cosa ci suggerisci per oggi?
Allora, l'Oltrepò, come dicevi nell'introduzione, è un territorio ricco sotto vari aspetti, in particolare la sua biodiversità, quindi in tante zone ci offre proprio di fare un po' gli esploratori, nel senso che troviamo diverse specie vegetali, possiamo trovare tracce degli animali, anche di specie magari rare o poco presenti altrove, quindi ci dà la possibilità appunto di fare i naturalisti anche senza andare tanto lontano. Come sentieri anche qui c'è varia scelta, magari si può appunto pensarla in base alla stagione. All'inizio della primavera sicuramente consiglierei magari un percorso nelle prime colline, dove iniziano ad esserci già le fioriture, quindi nella stagione magari di aprile, di maggio. Ad esempio, un percorso che a noi piace molto proporre è quello della Costa Pelata, che è tra i comuni di Fortunago, Borgoratto Mormorolo, Borgo Priolo. Come dice il nome, è un crinale che permette, quindi, anche senza, diciamo, fare troppa fatica, perché si può partire già in altitudine, di rimanere in costa, e ci permette intanto di avere un ampio panorama, e anche se non è a un'altissima quota, di vedere effettivamente sotto di noi. È uno dei motivi per cui l'Oltrepò ha tanta biodiversità, siamo un po' terra di mezzo, quindi vediamo l'inizio dell'Appennino, la pianura, in lontananza le Alpi e verso sud le nostre montagne più alte che portano al mare. Una peculiarità di questo sentiero, oltre al panorama, è che possiamo proprio anche soffermarci a osservare la flora. È una zona colpita abbastanza dal vento, in parte un po' arida, in parte invece coperta da bosco, e quindi troviamo sia specie di sottobosco e diversi essenze arboree, sia specie invece che si adattano più alle zone aperte, zone anche un po' più secche, con varie fioriture, tra cui anche quelle delle particolari delle orchidee spontanee di diverse specie che qui troviamo anche con stazioni abbastanza abbondanti.
Quindi è tipica di questa zona?
Sì, esatto, tipiche di zona quindi abbastanza calda. E abbiamo sia le ofris, quindi quelle che vengono chiamate magari orchidee a fior di bombo, nel senso che hanno un labello quasi vellutato che vuole un po' ingannare gli impollinatori, e altre invece con l'infiorescenza, con più fiori, con labello di solito rosa come l'orchidea morio, e anche l'orchidea purpurea invece, che è detta anche orchidea maggiore perché è una tra quelle più grandi, diciamo, del nostro continente europeo, che arriva anche magari a quasi un metro di altezza. Quindi diciamo anche in questa passeggiata, che ci tiene quasi tutto in costa, noi possiamo man mano incontrare queste fioriture. Alcune specie magari appunto nel primo tratto, che è un po' più boscato, e poi invece il resto del percorso è in una zona più aperta. In questa zona più aperta possiamo anche poi dedicarci al birdwatching, perché è una zona di, oltre che in parte di vigneti, di cespuglieti, di zone di incolti, che detto così sembra magari zone di poco valore, e invece sono proprio uno scrigno di animali e di piante in queste zone di cespugli. Lì c'è un ampio bosco di biancospino e altri cespugli, infatti è facile trovare tanti di questi, dell'avifauna, degli uccelli tipici di queste zone aperte, cespugliose, magari come gli zigoli o altri, che in molte zone d'Europa sono addirittura in forte riduzione o addirittura estinte in certe parti. Possiamo proseguire sul crinale, fare magari poi un piccolo sforzo di pochi metri in salita e raggiungere la cima del Monte Pietra Focaia, da cui vediamo anche il castello di Montagna, di più il panorama, e come dice il nome è anche una zona interessante per la sua geologia. Da lì possiamo poi fare una discesa che a maggio o fine aprile si riempie del profumo delle ginestre, tutta gialla, è coperta da questi cespugli, e arrivare alla zona invece più in basso, più umida, dove c'è la sorgente solforosa, tipica delle nostre zone dove nel sottosuolo abbiamo la presenza di gesso.
Non manca nulla, una vera e propria immersione nella natura. Vera, una cosa invece che ha in qualche modo smosso la mia curiosità è un'escursione che chiamate Sulle tracce del lupo. C'è il lupo nell'Oltrepò pavese? Sai che per noi, per gente di città, il lupo è solo nelle favole, diciamo.
Esatto. Allora, sì, io a volte mi dicono non è normale che ci sia o si stupiscono. Io rispondo dicendo che dove ci sono caprioli e cinghiali è normale in natura che ci sia il loro predatore, che è il lupo. Il lupo è proprio un animale specializzato a predare caprioli e cinghiali. Quindi dove troviamo quelli, dove diventano numerosi e abbondano, è normale che si presenta anche il loro diretto predatore. Il lupo noi non ci siamo più abituati perché negli anni 70 si è completamente estinto in queste zone per la caccia, e per tanto tempo è mancato. È tornato dagli anni, i primi avvistamenti sono stati negli anni 2000, nel 2000 circa, 98-2000. Tra l'altro quello presente da noi è la sottospecie di lupo appenninico, quindi è Canis lupus appenninicus, è una sottospecie che è presente solo in Italia, più piccolo di quelli che siamo abituati a vedere nei documentari, che sono più i lupi magari europei o delle Alpi, oppure quelli addirittura americani. Non è grigio, ma appunto è un cane, diciamo, di taglia media, non è grandissimo.
Ma lo incontriamo in questa escursione?
Allora, incontrarlo non è facile, perché è un animale molto attento e ci sente. Però possiamo facilmente trovarne le sue tracce, che possono essere le impronte, possono essere magari le piste in cui è passato. Noi lo studiamo tramite le videotrappole anche, quindi dove magari iniziamo a trovare le sue tracce, in modo un pochino più regolare posizioniamo le videotrappole, che appunto col sensore permettono di attivare la ripresa video quando c'è il passaggio di un animale, e queste, diciamo, è un modo anche di studiarle. Infatti convogliamo anche il materiale poi anche all'Università di Pavia, che da quando il lupo è tornato ha iniziato a studiarlo. Ecco, volevo precisare che il lupo non è stato introdotto, sì, ma è tornato da solo, risalendo in Abruzzo, è sempre rimasto, non si è mai estinto, e risalendo proprio seguendo gli spostamenti anche degli ungulati, quindi caprioli, cinghiali, che sono aumentati nelle nostre zone da quando le zone collinari e montane si sono un po' disabitate, è ritornato di più il bosco e sono tornati questi animali seguiti dal lupo, ecco.
Vera, che dire, insomma, abbiamo capito che flora e fauna non mancano, e anche tante altre cose nell'Oltrepò pavese, e possiamo scoprirlo come abbiamo fatto noi oggi a piedi. Per altre proposte vi rimandiamo al sito www.volodirondine.com. grazie mille intanto a Vera Pianetta, a presto.
Grazie, ci vediamo sui sentieri.
E a questo punto, visto che ho parlato di Oltrepò pavese, per rifiatare un attimo, anche per chiudere questa puntata, apro una bottiglia e passo la parola a Valeria.
E Silvio, noi non ti lasciamo solo in questo momento, brindiamo con te, e nel frattempo Alessandra ci ricorda le informazioni importanti.
Eh sì, Valeria, mentre Silvio sorseggia il suo calice, vi ricordo che potete riascoltare questa puntata di Grand Tour scaricandola dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme come podcast, così come potete anche scaricare le singole parti di Grand Tour a ruota libera, di Grand Tour a passo libero, sempre dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme, e scriverci a grandtour@radio24.it.
Solo qualche istante ancora per dirvi che la prossima domenica sarete con noi in Puglia, e allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Buona domenica e buon fine settimana.
Grazie per l'ascolto, a domenica prossima.